Oggi siamo in compagnia di Corrado Docente. Buongiorno, signor.
Buongiorno, buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
So che lei è un coach.
Sì,
si interessa
esatto.
Anche di anima, di crescita personale. Si può presentare, signor Corrado Docente?
Certo, certo. Allora, io sono stato un dirigente d'azienda, vengo dal marketing, ho fatto il direttore commerciale per diversi anni. E poi c'è un momento nella vita in cui ti fai delle domande e quindi cosa sono venuto a fare, e da lì ho cambiato professione. Quindi mi sono occupato adesso di accompagnare lo sviluppo delle persone e delle organizzazioni nei loro percorsi di cambiamento.
Ecco appunto, ma per lei che cos'è il benessere?
Il benessere.
Allora, che domandone.
Che domandone davvero. Allora, il benessere diciamo, è un concetto molto, molto ampio. Se lo riferiamo quindi all'essere umano, siamo qui oggi per parlare dell'essere umano, è meglio che distinguiamo le componenti di questo essere umano.
Certo,
quindi dal mio
certo.
punto di vista, se stiamo riferendoci al fisico, quindi al corpo,
sì.
E il benessere ha a che fare con le azioni che noi compiamo, che possono essere dannose o benevole. Se sono dannose, naturalmente abbiamo del malessere.
Certo.
Facciamo un esempio: se io vado a pranzo per una festa e mi abbuffo mangiando moltissimo, naturalmente avrò delle conseguenze di malessere allo stomaco. Quindi la mia azione è stata dannosa e il mio fisico ne risente. Se invece parliamo di anima, per esempio,
sì, sì.
Allora se ci riferiamo al benessere dell'anima, allora qui entriamo nella sfera del sentire, quindi emozioni, sentimenti. La qualità di ciò che noi sentiamo ci può produrre anche lì malessere e benessere, ma in questo caso io parlerei di più di felicità o di gioia piuttosto che di benessere. Mentre per quanto riguarda lo spirito, che è la terza componente costitutiva dell'essere umano, qui allora abbiamo a che fare con qualcosa di più profondo. Perché siamo qui? Qual è la nostra missione? Come possiamo realizzare noi stessi? Ecco, lì il benessere, dal mio punto di vista, è la realizzazione di se stessi.
Lei l'ha scoperto?
Che cosa?
Perché è qui.
Io diciamo che è una domanda che mi faccio costantemente e credo di starmi avvicinando.
Siamo con in compagnia di Corrado Docente, coach e anche scopritore di ricchezze umane. Che meraviglia. E stavamo ascoltando, si può dare di più, è vero, signor Docente?
Ah, assolutamente, verissimo, si può dare sempre di più. E poi la cosa più importante è dare quello che soltanto noi possiamo dare.
Ma che belle parole, guardi. Mi trova proprio in linea, veramente. Diceva che lei ha trovato un pochino quello che è lo scopo della vita, il senso della vita.
Sì, diciamo che questa è proprio la cosa più importante per ogni essere umano, cioè venire qui e sapere che cosa siamo venuti a portare e che possiamo portare soltanto noi. Noi siamo 7 miliardi sulla Terra, abbiamo delle impronte digitali completamente diverse, abbiamo un'iride completamente diversa l'uno dall'altro. Quindi vuol dire che ognuno di noi è portatore di una unicità che deve prima di tutto scoprire e poi offrire, perché non siamo da soli, qui siamo con altre persone, siamo in una società. E quindi la domanda più importante proprio per il benessere dello spirito, visto che stiamo parlando, è che cosa sono venuto a fare, qual è la mia missione di vita.
E appunto, con quello che sta dicendo, quando si realizza lo spirito?
Ma lo spirito è quella parte più profonda di noi che in tante tradizioni viene chiamata in nomi diversi, io, sé superiore o altre modalità, che conosce lo scopo del viaggio. È l'unica parte dell'essere umano che conosce lo scopo del viaggio, perché l'anima poi, che è uno degli strumenti che ha questo spirito per operare in questa dimensione, ha bisogno di fare delle esperienze. Attraverso le esperienze di vita può realizzare proprio il suo progetto, il progetto che ha lo spirito. Quindi da questo punto di vista la realizzazione di sé passa per il riconoscimento delle mie caratteristiche individuali e di come io posso metterle al servizio degli altri.
Ma come facciamo a trovare questo?
Questo naturalmente è insito nell'essere umano, cioè ognuno di noi sta facendo una ricerca, più o meno consapevole. Ci vorrà del tempo probabilmente per arrivare a questa risposta, tra virgolette, ma l'essere umano non può fare a meno che farsi questa domanda profondamente. Poi a seconda delle esperienze, del background che ognuno di noi ha avuto, può avvicinarsi più o meno a rispondere a questa domanda qui. Ci sono comunque delle fasi nella vita nelle quali questa chiamata è così forte che è impossibile sottrarsi.
Certo, io poi, se mi permette, aggiungo anche: in ogni difficoltà abbiamo tante opportunità.
Assolutamente sì, certo.
Per lei che cos'è lo spirito intanto?
Domandona questa qui.
Infatti.
Cercherò di essere molto semplice quindi.
Certo, più semplice possibile.
Allora, per me, per quello che è il mio livello di coscienza oggi, quindi in base alle esperienze che ho fatto fino ad ora, definisco lo spirito come la parte più profonda di un essere umano, che è come se fosse una scintilla divina che è venuta a fare esperienze per aumentare il suo livello di coscienza e di sua consapevolezza. Quindi per fare questo in questa dimensione ha bisogno di strumenti, per cui l'anima è uno strumento dello spirito e anche il corpo fisico è uno strumento dello spirito. Faccio solo un esempio: se io ho bisogno di sviluppare una mia consapevolezza e una coscienza e ho bisogno di sperimentare che cos'è il caldo e il freddo, se non ho un corpo che ha un senso che è il tatto, non potrò mai percepire che cos'è il caldo e cos'è il freddo. Se io voglio sviluppare la capacità e capire che cos'è l'amore oppure l'odio, se non avessi un'anima che ha la possibilità di percepire e sentire quindi queste emozioni e questi sentimenti, non potrei avere consapevolezza e coscienza di tutto ciò. Quindi lo spirito è la parte più profonda di un essere umano in evoluzione costante, in apprendimento costante, e che tende appunto a crescere il suo livello di coscienza e di consapevolezza fino a livelli molto molto alti.
Sono parole semplici, comunque mi rendo conto che è molto difficile da realizzare, anche perché abbiamo bisogno di conoscerci.
Assolutamente sì, ma qui la vita ci viene in aiuto, perché facciamo un esempio.
Perfetto.
Una persona diciamo ha bisogno di sviluppare, è venuta per sviluppare il senso della fiducia. La fiducia nell'altro, per esempio. La vita naturalmente gli metterà davanti delle occasioni, degli incontri, delle situazioni nelle quali questa persona metterà a dura prova il senso della fiducia. Quindi quando noi, per esempio, parliamo anche di destino, tra virgolette, che ne è uno stereotipo in cui ognuno pensa a qualcosa, non è altro che un maggiordomo che ci offre nella vita ciò di cui abbiamo bisogno per sviluppare la nostra coscienza, la nostra consapevolezza. Quindi, per esempio, mi metterà davanti situazioni e incontri che mi metteranno in dubbio un senso di fiducia. Quindi, persone che in qualche modo metteranno a dura prova la mia fiducia. E con queste occasioni io posso conoscere meglio me stesso. Perché noi, quando qualcuno, per esempio, ci chiede «Ma tu al posto mio cosa faresti?», noi non possiamo rispondere nulla, perché non siamo nel momento davanti a quella situazione. Noi scopriamo chi siamo solo quando siamo nella situazione direttamente, altrimenti è tutto cognitivo, razionale, non c'entra proprio niente. Io potrei pensare che davanti a una situazione mi comporterò così, ma scoprire che in quella situazione mi comporterò in un altro modo completamente, quindi io mi sarò conosciuto attraverso l'esperienza.
Ah beh, certo. Condivido pienamente, signor docente, veramente. Cosa impedisce appunto allo spirito di realizzarsi?
Allora, naturalmente l'essere umano, abbiamo detto che è costituito da più parti, e ce n'è anche un'altra che possiamo definire ego. Naturalmente questa parte, che è la parte più grossolana dell'essere umano e che è attaccata a quello che è naturalmente più peculiare di questa dimensione materiale, fa da un certo punto di vista da zavorra, però ha una sua missione anche l'ego, naturalmente. Quindi è proprio lì come forza dell'ostacolo per abituarci ad allenare i nostri muscoli interiori, quindi proprio la nostra coscienza, la nostra consapevolezza. Quindi l'ego, tra virgolette, fa da contrappeso all'io o al sé superiore ed è il partner di viaggio che serve perché questo io possa davvero svilupparsi, evolvere. Però naturalmente ci dà fastidio, ci ostacola da questo punto di vista. Facciamo un esempio. Torniamo alla persona di prima che deve lavorare, tra virgolette, sulla fiducia e che quindi nella sua vita incontra situazioni in cui la fiducia sarà messa a dura prova. Ma supponiamo che abbia un figlio. Questo figlio naturalmente cosa farà? Gli nasconderà dove va, cosa fa, con chi esce. Naturalmente una persona che deve lavorare sulla fiducia da questo punto di vista comincerà a scalpitare interiormente, no? Ora, se la persona segue i suggerimenti tra virgolette dell'ego, magari sarà portata a investigare, a inseguirlo, a vedere o a impedirgli o a litigare fortemente su questo aspetto qui, oppure se segue la strada invece della sua evoluzione, quindi dell'io, del suo sé superiore, cominciare ad esercitare il muscolo della fiducia in un altro modo, dando più autonomia, essendo più vicino, comprendendo, dialogando di più. Quindi la persona, a seconda se darà più retta alla parte più grossolana di sé o alla parte più sottile di sé, avrà la possibilità di evolvere sotto quell'aspetto.
Ma per lei l'ego che cos'è?
Sì, l'ego è quella parte di noi che mette noi al centro di tutto il mondo. Infatti si parla di egoismo, no? da questo punto di vista. L'egoismo è quella parte che vuole tutto per sé, non accetta per esempio una condivisione con altri, oppure mette sempre al primo posto le esigenze, i bisogni di se stessi, tra virgolette. Quindi non fa mai un passo indietro, per intenderci. Da questo punto di vista ci fa sviluppare dei sentimenti di un certo tipo, quindi il risentimento perché qualcuno ha parlato in un certo modo di me, senza andare per esempio a chiedere come mai, il perché, ma semplicemente sentendo questo, è la mia parte egoica che mi fa sviluppare questo sentimento.
E anche quella parte che non accetta consigli.
Assolutamente.
Comunque critiche.
Perché sa tutto.
Essendo docente, in tutto ciò, quale ruolo ha il destino? Ma le chiedo prima, che cos'è per lei il destino? Sì, prego.
Questa è una bellissima domanda, perché sul destino ognuno ha una sua idea. Io personalmente nell'arco della mia vita mi sono fatto questa idea. Per me il destino è una sorta di maggiordomo, cioè è al servizio dell'evoluzione dell'essere umano e gli porta costantemente tutto ciò che lui in qualche modo ha ordinato. Quindi se noi fossimo seduti in un ristorante e arriva il maggiordomo, ci porta il menù, noi ordiniamo qualcosa, gamberetti in salsa rosa, e lui dopo un po' ci porterà gamberetti in salsa rosa. Il problema qual è? Che arriva un certo punto noi ci scordiamo di aver ordinato i gamberetti in salsa rosa. Quindi quando il destino, quindi il maggiordomo, ci porta i gamberetti in salsa rosa, noi siamo sorpresi o a volte nemmeno li vogliamo mangiare. Quindi il destino da questo punto di vista è un grande alleato che ci conduce in quelle situazioni, in quegli incontri che sono importanti per noi, per la nostra evoluzione, per la nostra crescita personale. Naturalmente tutto ciò noi lo capiremo con il senno di poi, perché quando siamo in quelle situazioni a volte non reagiamo poi così bene, naturalmente. Però c'è un senso molto più alto che normalmente ci sfugge. Quindi questo un po' è il destino, come lo vedo io.
Cosa intende per senso più alto che ci sfugge?
Il senso più alto è proprio il motivo per cui noi siamo venuti qui. Quindi ognuno di noi è venuto in questa palestra, in questa scuola meravigliosa che è la vita, che è la terra, per imparare delle lezioni precise. Quindi il senso più alto è che attraverso queste lezioni precise quell'io si evolverà secondo il suo progetto assolutamente individuale.
Siamo ancora qui con Corrado Docente, appunto coach e non solo, perché so che il signor Corrado Docente si interessa anche di Steiner. Ma qual è stato il suo percorso che l'ha portato non solo a essere appunto ricchezze umane, ma anche ad approfondire il discorso di Steiner, a conoscere Steiner?
E qui la vita è sempre maestra, abbiamo detto. E quando nacque la mia prima figlia, e io e mia moglie ci siamo fatti subito la domanda: come facciamo a crescere questa bambina che arriva da noi?
Mamma mia, chissà quanti si saranno fatti questa domanda.
Assolutamente, ogni genitore credo che si faccia questa domanda, anche perché è il mestiere più difficile del mondo.
Lo dico sempre.
E quindi nella nostra ricerca di aiutare Chiara, questo è il nome della bambina, a crescere nel modo migliore, abbiamo incontrato una pedagogia che è stata sviluppata da Rudolf Steiner, uno scienziato e filosofo austriaco che è vissuto a cavallo dell'Ottocento e del Novecento. Le famose scuole steineriane. Quindi abbiamo incontrato questa pedagogia e ci è piaciuto molto la visione dell'essere umano che c'era dietro, e così ci siamo informati. Abbiamo cominciato a cercare quali fossero le scuole più vicine, naturalmente le più vicine erano lontane perché erano dall'altra parte di Verona, E a quel punto abbiamo visto che ogni scuola steineriana nasce perché un gruppo di genitori la vuole. Quindi incontra un maestro, trova un locale e inizia. E così è stato. Quindi a Desenzano nel 2002 è stato fondato questo asilo steineriano. Io sono stato il presidente di questa associazione per 13 anni. Quindi il mio incontro con Steiner è dovuto alla pedagogia, quindi all'educazione dei bambini. E poi naturalmente ho approfondito questi i principi di base trasferendoli nelle organizzazioni, e quindi oggi questo quello che faccio è questo qui, anche se la mia passione, una delle mie passioni è anche la pedagogia.
Stavamo parlando che lei aveva aperto un centro di pedagogia qui a Desenzano del Garda in provincia di Brescia, però cosa è successo? Che lei a un bel momento ha cambiato e si è rivolto all'istruzione tecnica steineriana. Questa educazione.
Quella sulle aziende, le dici?
Sì.
In realtà io ho avviato il processo e adesso ci sono tante altre persone che lo stanno proseguendo, quindi non era quella la mia missione, per tornare alla domanda di partenza.
Infatti.
La pedagogia è stato l'elemento che il destino mi ha proposto per farmi incontrare un pensiero. Ma se poi vado a vedere qual è la mia missione personale, la mia missione nel mondo del business, nel mondo dell'economia, perché oggi purtroppo è quello il mondo che sta trainando. Quindi quando un'azienda comincia ad impostare il suo business in un modo più sano, più completo, più motivante anche per tutte le persone che ci lavorano dentro, abbiamo fatto il nostro servizio. Quindi io ho assistito questa iniziativa, l'ho portata fino a un certo punto, ma dopo mi sono concentrato naturalmente sulla mia missione personale.
Certo.
Quindi ecco cosa mi ha spinto poi ad andare nel mondo organizzativo. E devo dire che oggi nel mondo stanno venendo fuori sempre più organizzazioni, più aziende che cominciano a impostare il business e il lavoro con i propri collaboratori in un modo completamente nuovo che viene dal futuro. Ci sono tante organizzazioni che stanno cominciando a mettere sullo stesso piano la parte del profitto, la parte dello sviluppo sociale e la parte anche dello sviluppo individuale delle proprie persone che ci lavorano dentro. Io sono al servizio di questa idea.
Ritornando, perché mi incuriosiva molto Steiner, appunto, ma io ho un bambino.
Sì.
Lo porto da lei, cosa succede?
E lei intende in una scuola steineriana, giusto?
Certo.
A questo punto di vista il bambino entrerà in un mondo che è fatto di rappresentazioni, ma che è fatto anche di attività manuali, per esempio, e di molta creatività. La parte artistica viene molto nutrita. Questi bambini sono dei bambini molto equilibrati, sia dal punto di vista della testa, ma anche del cuore.
A che età si può iniziare a portare un bambino, appunto?
Dipende, se si vuole andare nell'asilo, nella classica scuola materna, per cui dai 3 anni in su. Noi adesso in queste iniziative che abbiamo iniziato abbiamo proseguito anche con le scuole, quindi dai 3 anni in su.
Ok, porto il bambino e cosa succede?
Quindi il bambino verrà messo naturalmente in una sezione di asilo, se fosse un asilo, certo. Dai 3 anni tutti insieme, perché così il grande può aiutare il piccolo e il piccolo può guardare al grande come un modello, quindi sono mista per questo punto di vista. C'è molto spazio per il gioco libero e per delle attività che aumentano la capacità creativa e anche fisica di un bambino. Quindi il bambino, per esempio, proseguendo poi nelle scuole elementari, vive ciò che sta imparando, non passando dalla testa ma dal cuore. Facciamo un esempio: in quinta elementare si studiano i greci. Arrivato a un certo punto, durante l'anno si prepara una sorta di evento finale che saranno le Olimpiadi greche. Quindi questi bambini per tutto l'anno si cuciono i costumi, creano tutto ciò che servirà per le Olimpiadi e vivono il mondo dei greci. Quando arriveranno alle Olimpiadi vanno a fare le 5 specialità delle Olimpiadi e loro si saranno calati completamente in quello che era la cultura greca per tutto l'anno. Quindi questo è quello che cambia. Non è quella parte mnemonica a cui noi siamo stati esposti tutti, ma il vivere culturalmente qualunque cosa si stia facendo al momento giusto.
Stiamo parlando di Steiner, metodo Steiner, steineriano. La matematica, che è una cosa abbastanza complessa da spiegare a un bambino. Qual è la differenza tra il metodo classico e il metodo steineriano? Sulla matematica, facciamo un esempio semplice per far capire ai radioascoltatori di cosa stiamo parlando.
Sì, faccio un esempio concreto così ci capiamo subito,
certo.
Magari parlo di geometria. Allora, quando si deve insegnare il cerchio, per esempio, circonferenza, raggio, tutte queste regole che abbiamo imparato tutti in maniera soprattutto mnemonica, e si consente al bambino di fare prima una sperimentazione e per poi arrivare all'enunciazione della regola. Quindi il metodo è induttivo, non è deduttivo. Faccio un esempio, quindi questi bambini, ogni argomento normalmente prende 3 giorni per essere portato, nel primo giorno fanno una sperimentazione con un disegno, nel secondo giorno viene fatta fare una sperimentazione con dei cartoncini che loro devono colorare, ritagliare e mettere insieme in un certo modo, quindi il bambino sta sperimentando già la regola senza che nessuno gliel'abbia mai enunciata. Al terzo giorno arriverà l'enunciazione della regola, ma il bambino la conosce già nel cuore, prima che nella testa. Una cosa incredibile che io una volta ho visto è stata che un bambino che studia in questo modo, per esempio in queste scuole, sa perché pi greco è 3,14. Lei lo sa perché pi greco è 3,14?
L'ho studiato tanti anni fa, certo.
Ma nessuno ci ha mai spiegato perché era 3,14. Infatti. L'abbiamo dato come un dato scontato.
Infatti.
Invece il bambino capisce perché è 3,14 proprio perché ha utilizzato con dei cartoncini l'esagono in un modo tale che vede che il pi greco non può essere altro che un po' di più di 3, e quindi 3,14. Lui sa perché, io dopo 54 anni non lo so.
Ho capito. Questo nella matematica. C'è anche qualche altra materia che viene spiegata in modo semplicistico?
Sì, completamente. Diciamo, la didattica è davvero molto differente da quella tradizionale, ma proprio perché si segue questo metodo induttivo di cui abbiamo parlato. Quindi il bambino deve prima sperimentare.
Quell'altra materia possiamo fare un esempio abbastanza concreto?
Per esempio, quello che le ho detto prima nella storia, no? Quindi nella storia ogni epoca viene vissuta e fatta vivere i bambini, quindi non soltanto con la parte teorica che viene raccontata, ma con lo stile di vita, con ciò che accadeva. Addirittura si costruiscono nel laboratorio manuale gli oggetti che erano utilizzati da quelle culture in quel momento. Quindi, per esempio, c'è la falegnarmeria, che è una delle materie, e i bambini nell'arco dell'anno costruiscono con il legno degli oggetti che si riferiscono ad ognuna delle epoche. Quindi il bambino si immerge nello spirito di quell'epoca, per cui, per esempio, se io oggi la storia l'ho dimenticata completamente, quel bambino la ricorderà sempre, perché ormai è diventata parte di sé, non è soltanto qualcosa di cognitivo.
Quindi tanta pratica.
Tanta pratica. Il bambino arriva alle enunciazioni soltanto alla fine, quindi sperimenta prima dentro di sé tutto quello che gli viene insegnato, e naturalmente questo gli dà gioia. Perché oggi uno dei problemi più grossi è quello che manca questa gioia dell'apprendimento.
L'entusiasmo. Ma ci sono anche altre materie che vengono spiegate poi?
Certo, tutte quante, diciamo, vengono fatte sempre con questa metodologia, quindi anche le lingue straniere, per esempio. In una scuola di questo tipo si studiano già da subito, fin dalla prima elementare, 2 lingue straniere. Quindi normalmente l'inglese o il tedesco o un'altra lingua. Quindi questi bambini hanno la possibilità di imparare delle lingue sempre con questa metodologia.
E come può essere fatta la metodologia attraverso appunto l'uso pratico nelle lingue?
Per esempio, moltissimo con il corpo. Quindi questi bambini, per esempio anche per la memorizzazione,
sì,
utilizzano moltissimo la parte spaziale, la parte del corpo, con, diciamo, con delle danze o con delle conte o con qualsiasi altro tipo di sistema che li aiuti con il gioco ad imparare in maniera profonda. Quindi loro, per esempio, con l'insegnante, per tutto il tempo parleranno una lingua straniera, fin dall'inizio, come se fosse una madrelingua, no? Tra virgolette.
Ho capito. Per il benessere dello spirito, quali precauzioni dobbiamo prendere oggi?
Ah, che bella domanda.
Ed è l'ultima domanda, purtroppo.
E in questo caso, diciamo, oggi siamo tutti in un ritmo molto frenetico. Possiamo dire di essere tutti in un tritacarne, no? Quindi una delle prime precauzioni è quella di trovarsi degli spazi, anche dei momenti nell'arco della giornata, nei quali ci si ricarica, si stacca un po' il piede dall'acceleratore, potrebbe essere anche un piccolo esercizio di attenzione piuttosto che una breve meditazione che ci consente di riallinearci, di ricentrarci, perché altrimenti oggi veniamo sbattuti a destra e a sinistra e non siamo per niente presenti, andiamo con il pilota automatico. Un'altra cosa che ci aiuta per il benessere dello spirito è entrare in una logica della domanda e non della risposta. Oggi ognuno di noi vuole delle risposte e le vuole subito. Io ho del mal di testa, prendo una pastiglia e mi passa. Ma quel mal di testa mi sta dando dei messaggi, dovrei ascoltarlo, dovrei farmi delle domande. Quindi entrare in una logica della domanda anziché della risposta ci aiuta ad entrare in contatto con noi stessi e ad ascoltarci profondamente. Un altro aspetto, e quindi quello anche che ci può aiutare nel benessere dello spirito, è il fatto di ringraziare davvero ogni giorno per tutto quello che abbiamo, che è tantissimo. Oggi basta guardarsi intorno in quello che sta succedendo nel mondo, anche vicino a noi, ma anche lontano a noi, per apprezzare nuovamente tutto quello che noi abbiamo, che è tantissimo. Quindi il fatto di ringraziare ogni giorno per tutto quello che noi abbiamo ci aiuta nel benessere del nostro spirito. E un'altra cosa è quindi ha a che fare quindi con il perdono, no? Quindi perdonare se stessi, perdonare gli altri, ma soprattutto se stessi. Perché noi siamo quelli che siamo, non potremmo essere differenti anche se siamo in viaggio, in un viaggio evolutivo, un viaggio di miglioramento. Quindi non ha senso criticarsi tantissimo o perdonarsi, e bisogna perdonarsi quindi da questo punto di vista, perché abbiamo il tempo, l'esperienza per crescere, per evolverci da questo punto di vista.
Certo, anche perché ognuno di noi è unico, irripetibile.
Assolutamente.
Come diceva lei, e lei ha fatto un bellissimo esempio delle impronte digitali, no? Abbiamo 6 miliardi, abbiamo 6 miliardi di impronte digitali diverse.
Assolutamente sì. E un altro piccolo esercizio che posso consigliare, che davvero fa miracoli, è questo: prima di andare a letto, e proprio quando si è pronti per andare a letto, si può fare un piccolo esercizio che dura al massimo 3, 4, 5 minuti, che possiamo chiamare retrospettiva della giornata, dove andiamo a rivedere tutto ciò che è accaduto, ma senza giudizio, come se fosse un film che rivediamo. E possiamo portare nella notte una domanda. Quindi porre una domanda di sviluppo, qualcosa che mi interessa sviluppare di me stesso, e affermare proprio una domanda e portarla con sé nella notte. La notte ci aiuterà.
È vero, perché il nostro famoso, tra virgolette, inconscio lavora per noi. Va bene, il tempo a disposizione è terminato. Io ringrazio appunto Corrado, docente. Vuoi ridare il sito internet, per favore?
www.ricchezzeumane.it.
Il signor docente riceve appunto allo studio dove?
A Lonato del Garda, in provincia di Brescia.
Perfetto.